Andiamo al libro dei Proverbi, i primi 9 versetti, Proverbi 16, capitolo 16. Qualcuno legge? Grazie.
I primi, scusa. Sì,
I primi 9 versetti dei Proverbi 16.
ok. Le disposizioni del cuore appartengono all'uomo, ma la risposta della lingua viene dall'Eterno. Tutte le vie dell'uomo sono pure ai suoi occhi, ma l'Eterno pesa gli spiriti. Affida all'Eterno le tue attività e i tuoi progetti riusciranno. L'Eterno ha fatto ogni cosa per se stesso, anche l'empio per il giorno della sventura. Chiunque è superbo di cuore è un abominio per l'Eterno, anche se stringe la mano ad un altro per un'alleanza, non rimarrà impunito. Con la bontà e la verità l'iniquità si espia e con il timore dell'Eterno uno si allontana dal male. Amen.
No, ci sono ancora fino a 9.
Ah, fino al 9, ok. Quando l'Eterno gradisce le vie di un uomo, fa essere in pace con lui anche i suoi nemici. È meglio poco con giustizia che grandi rendite senza equità. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi.
Grazie. Poi andiamo in un capitolo nella seconda epistola di Pietro, l'avevamo visto un paio di anni fa. E se possiamo, legge dal verso 3, ma anche dall'1, capitolo 1, seconda di Pietro, capitolo 1 intero. Vuoi leggere tu? Arriverai là.
Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ricevuto in sorte una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che nel mondo ha motivo della concupiscenza. Anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, non vi renderanno pigri né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendersi cura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha dichiarato il Signore nostro Gesù Cristo. Ma farò in modo che anche dopo la mia dipartita voi possiate sempre ricordarvi di queste cose. Infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza, la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli ricevette infatti da Dio Padre onore e gloria, quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: questi è il mio amato figlio, nel quale mi sono compiaciuto. E noi udimmo questa voce recata dal cielo, quando eravamo con lui sul Monte Santo. Noi abbiamo anche la parola profetica più certa, a cui fare bene e porgere attenzione, come una lampada che splende in un luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sopra nei vostri cuori, sapendo prima questo, che nessuna profezia della Scrittura è soggetta a particolare interpretazione. Nessuna profezia, infatti, è mai proceduta dalla volontà dell'uomo, ma i santi uomini di Dio hanno parlato, perché spinti dallo Spirito Santo. Amen.
Bene, e poi ora qua ricordiamoci: questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Non è poco. Di chi per il Signore questo? Nessuna profezia venne infatti. Infatti mi è preceduto dalla volontà dell'uomo. Ma santi uomini di Dio hanno parlato per mezzo dello Spirito Santo. Poi abbiamo ancora Isaia 58,13. Se qualcuno vuole leggere questo versetto, se no lo leggo io. Se qualcuno lo vuole leggere, 58,13.
Leggo io.
Sì.
Se tu trattieni il piede dal violare il sabato facendo i tuoi affari nel mio santo giorno, se chiami il sabato una delizia e venerabile ciò che è sacro al Signore, se onori quel giorno anziché seguire le tue vie e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, allora troverai la tua delizia nel Signore. Io ti farò cavalcare sulle alture del paese. Ti nutrirò dell'eredità di Giacobbe tuo padre, perché la bocca del Signore ha parlato.
Amen. Bene, bene. Allora, io sono persuaso e convinto che davanti alla parola del Signore dobbiamo essere felici. La cosa che ci può rendere tristi è semplicemente il fatto che probabilmente non siamo riusciti a fare le cose che il Signore ci chiede. E ripeto, questo è una cosa grossa, una cosa pesante, il fatto di non riuscire a fare le cose che il Signore ci chiede, benché quando le facciamo ci dichiari servi inutili. Quindi diciamo proprio questa volontà di cui noi dovremmo sforzarci, ma proprio c'è scritto sforzatevi di entrare per la porta stretta. Quindi non è proprio se desideriamo, come siamo stati abituati in questo ultimo periodo, se voglio quella cosa la faccio, se non no, se voglio essere questo lo farò, se voglio c'è, sono io che decido se Dio c'è, sono io che decido. Ma no, cari fratelli e sorelle, quando abbiamo conosciuto il Signore è cambiato tutto. Non è più così. Non è più così. E tanto è vero che Dio parla agli uomini e e davanti a quali uomini? Aveva per testimone Mosè sul Monte Santo, una trasfigurazione, e Elia come testimone. E cosa dice? Ecco, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Che bello sentire un padre che mette tutta questa gioia. Gesù non era ancora stato crocifisso, non aveva ancora pagato il nostro debito, non il suo. Ricordiamolo, è il nostro debito che ha pagato. E noi udimmo questa voce recata dal cielo quando eravamo ancora con lui sul Monte Santo. Dobbiamo capire una cosa. Lo scopo per cui Gesù è venuto, per questo. Ecco, io sono venuto per compiere la tua volontà. Meraviglioso. Allora noi come credenti cosa dovremmo dire? Signore, io ho creduto per compiere la tua volontà, non la mia. E questo che ci fa stare irrequieti, i non credenti sono irrequieti di per sé. E questa è una cosa sulla quale dovremmo meditare. Perché? Perché non hanno realizzato la volontà di Dio nella loro vita. Eppure il problema non è se riusciamo a fare bene le cose, ma quanto abbiamo accettato la sua volontà. Perché poi saremmo sempre imperfetti, non riusciremo mai a fare tutto quello che dobbiamo fare. E tutto, ma quanto veramente abbiamo accettato la sua volontà, la nostra vita. E in questo famoso salmo, mi sfugge adesso però, quando dice, tu non hai voluto né sacrificio né olocausto, ma mi hai preparato un corpo. Ora dice, ecco, io vengo a fare la tua volontà. Che meraviglia, la volontà di Dio è questa, che ha portato all'esistenza tutte le cose, attraverso il Figlio. Attraverso il Figlio realizza la salvezza di tutte le cose. E Gesù è venuto a farci conoscere questa verità. E questi insegnamenti ci aiutano a riflettere. E ci fanno riflettere. Dovrebbero far riflettere ogni uomo, ma ogni uomo è troppo occupato, è troppo impegnato con le sue faccende, con i suoi affari. E quindi com'è possibile? Perché la domanda che uno dovrebbe porsi chiaramente è perché sono nato? Ecco, perché sono nato? Per andare a fare la spesa al supermercato, anche la domenica, la sera. Vabbè, ormai siamo in questo sistema. E questo è. E poi qual è lo scopo della mia esistenza? Perché tutte le cose, sappiamo, sono state create da lui, sussistono per lui e sono in vista di lui. Questo sappiamo. Se qualcuno vuol mettere in dubbio. Quindi tutti i nostri problemi che sembrano irrisolti, che non si risolvono, e lo scopo della mia esistenza nel mondo qual è? E l'altra domanda è che cosa, dove sarò nell'eternità? Che domandine che non sono proprio di facile interpretazione. Sono domande alle quali ognuno dovrebbe cercare tranquillamente di rispondere. Non sempre cercare di mettere davanti le armature dei guerrieri medievali. Per evitare che qualche parola di Dio possa entrare come una freccia e finalmente sciogliere i nostri cuori e finalmente farci diventare delle persone per le quali il Signore dice, ecco, mi sono compiaciuto, non tanto perché sei bravo, ma perché mi hai cercato con tutto il tuo cuore. E come abbiamo letto anche qui nelle disposizioni del cuore appartengono all'uomo, ma la risposta della lingua viene dall'Eterno. E poi dice, chiunque è superbo di cuore è un abominio per l'Eterno. Ok? E poi dice ancora, è meglio poco con giustizia che grandi rendite senza equità. Ma poi dice ancora, il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. E non c'è poco da sindacare su tutto questo. Allora, cerca di capire da quale parte stai oggi in queste domande che il Signore ti pone. Dalla tua scelta dipende il tuo destino eterno. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. La sacra parola di Dio non è, come abbiamo letto in Pietro, adesso non è proceduta dalla volontà dell'uomo, ma è stata divinamente ispirata da Dio ed è utile a insegnare. Ma questo poi in Timoteo dice anche che tutta la scrittura è ispirata divinamente. Ed è utile ad insegnare, a correggere e a istruire nella giustizia. È scritto questo, è scritto in Timoteo 2, 3, 16, mi pare. Allora, da quando Gesù è venuto, sono 2000 anni, ha realizzato il suo piano, come il Padre aveva prestabilito fin da prima della fondazione del mondo. E quindi da quando Gesù è venuto ha realizzato il suo piano, sono trascorsi 2000 anni. L'uomo ha continuato come sempre, come è evidente una volta e anche oggi, a compiere guerre, violenze, depravazione di ogni genere. Noi ci stupiamo di oggi, ma Sodoma e Gomorra ci dice qualcosa e potremmo continuare. Non è che i babilonesi o i corinzi all'epoca. Basta, cioè non c'era internet, non c'erano, per dirci cosa facevano le pubbliche sacerdotesse, che cos'erano, chi erano. Erano praticamente questi luoghi di culto dei bordelli e quindi potremmo continuare senza andare oltre Pompei cose, e così, depravazione dell'uomo. Prima dopo di lui solo c'è stata questa realtà, questa aridità. E ecco perché il Signore Gesù è l'unico uomo giusto, venuto che ha calcato questo pianeta che lui stesso ha creato e che noi abbiamo devastato, ribellandoci a lui con il nostro peccato. Ecco. Una volta che abbiamo creduto, non sappiamo più come porci davanti a Dio. Questo però diventa un problema. Abbiamo creduto, però dice, adesso come devo fare per compiacere al Signore? Ma non è molto difficile. Basta arrendersi. E lo diciamo, ogni tanto lo diciamo, questo fatto di doversi arrendere a lui. E che bello sapere che il Padre si è compiaciuto, una cosa bellissima, che si è compiaciuto nel figlio. E il figlio per compiacere il Padre cosa ha fatto? Si è reso obbediente fino alla morte della croce. Cioè, pensate. È una cosa che relazione meravigliosa che c'è. Sono cose che al di fuori della fede sono incomprensibili. Cioè sono cose che, queste cose da capire, permettetemi, sono solo cose che appartengono a un'elite di chiamati, perché se è vero noi siamo un'elite di chiamati che possiamo comprendere queste cose. Ma dobbiamo stare attenti anche noi a comprendere, a non essere offuscati sempre da tutte le cose che ci affannano, che dobbiamo. Ci affannano non perché ci affannano perché siamo noi che ci facciamo affannare. Cioè, non abbiamo ancora capito che il desiderio di per sé provoca fatica, provoca sofferenza per realizzare che cosa? Il nulla. Alla fine si esce vuoti da questa cosa. Quando invece il Signore ci dice: venite a me voi tutti che siete aggravati e travagliati, ed io vi darò riposo. Ma come lo deve spiegare di più? Ed io vi darò riposo. E questo, non sempre questa ansia mattutina, e la sera vado a dormire. E poi vado a dormire però con la preoccupazione del giorno dopo. E tutto, ma io sono credente. Ma il Signore Gesù mi ha detto: non siate in ansietà solleciti per alcuna cosa, perché voi non potete fare un capello né bianco né nero. E non potete aggiungere una sola ora alla vostra vita. E allora, se ho creduto, ho realizzato questa pace nella mia vita. E quindi devo pensare, l'abbiamo letto prima, e non ho letto tutto, ma dovreste rileggere tutte le cose che sono scritte sul sabato. È vero, noi non siamo degli ebrei per cui siamo sottoposti alla legge, no? Ma la legge in ogni caso non è stata abolita. Quindi, allora dice, se facciamo il sabato dovremmo osservare, cioè cominciano a diventare tutta una serie di problemi. Poi in Atti 15 leggiamo, dice, ma quando si sono riuniti gli apostoli per dire, ma adesso i gentili che sono arrivati, cosa gli dobbiamo? Cosa devono fare? Ma noi gli chiediamo di astenersi dal sangue, lo ricordate questo passo, no? Dal sangue, dalle cose soffocate, dalla fornicazione, dagli idoli. Più o meno queste sono le cose. Perché erano ben consapevoli che non potevano imporre a dei pagani che venivano da uno sfascio della loro vita totale, eccetera, tutta una serie di regole che non avrebbero mai né potuto salvarli, e tantomeno realizzarle. E quindi ha detto: no, questi qua cosa gli imponiamo? No, dice, queste due o tre cose giuste, no? Ecco. Però Gesù non è venuto ad abolire la legge, ma a compierla. E quindi l'ha compiuta lui per noi, anche per me. Grazie Gesù che hai fatto questo. E quindi io devo osservare il suo riposo. E se non lo faccio come un fariseo, lo devo fare come un cristiano, come un credente. Capisci? Perché il riposo deve essere, devo nel mio cuore. Devo pensare che tutte le cose che mi affannano, che devo fare, eccetera, eccetera, sono tanta spazzatura. Che cosa mi preoccupa? Gesù l'ha detto: non siate in ansietà, di cosa vi preoccupate? Voi non potete fare né bianco né nero. Cioè, guardate un giglio, l'ha vestito meglio di Re Salomone. Allora, il fatto non è tanto se tu smetti di fare fisicamente delle cose, benché è la legge di Dio quella del sabato. Ma se tu accetti nella tua vita il suo riposo, il suo Shabbat, e che cosa significa? Cioè è la repulsione. A un certo punto devi avere la repulsione del fare. Mi spiace, ma è così. E noi invece abbiamo questo tarlo, è come se ci avessero messo da quando siamo nati, una batteria, vi ricordate quei che mettevano le batterie che duravano sempre, di quei topini che correvano per tutta la strada perché era la batteria, e chi ce l'aveva più lunga andava più avanti, mi pare, non lasciamo perdere la marca. Per dire, allora, no, non funziona così con noi. Non funziona così perché noi siamo, non siamo delle macchinette, non siamo dei giocattoli. Ma il Signore ci ha dato una dignità. Non solo, è proprio perché diciamo il Signore ci ha dato una dignità. Allora dobbiamo riconoscere questo Signore. Allora non è tanto se tu smetti di fare fisicamente questo e l'altro, ma quanto tu hai accettato nel tuo cuore questo Shabbat, questo riposo. E questa è una cosa non da poco, perché sapete la questione di Gesù quando lo riprendevano e dicevano: tu stai violando il sabato. Ma Gesù ha detto: io, Dio ha creato non l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo. Cioè il riposo l'ha creato per l'uomo. Allora, vi ricordo, e lo sapete, c'è scritto: ricordate che l'Eterno vi ha dato il sabato, per questo il sesto giorno. Egli vi dà del pane, cioè quando erano nel deserto dovevano bloccarsi, il sesto giorno il Signore gli dava doppia razione perché dovevano stare calmi, seduti nelle loro tende con la loro famiglia, consumare il pasto che Dio gli aveva dato doppio per riflettere, per meditare. In questo sacro momento, che è quello della meditazione che dobbiamo avere con Lui, questa comunione che dobbiamo avere con Lui, se vogliamo sapere dove ci troviamo, se vogliamo sapere dove andiamo, no? E il nostro, e nel Levitico lo dice, perché sai, uno può fare anche un sabato forzato, no? E quindi diventa sabato. Sì, mi fermo, ma poi sono inquieto perché devo fare quello, devo spostare il mobile. Ma viene richiesto. Il Levitico 16:31 dice: è per voi un sabato di riposo solenne. E poi dice che cosa bisogna fare. E voi umilierete le vostre anime, è una legge perpetua, cioè non è che viene abolita, è una legge perpetua, il fatto di umiliare le proprie anime. E gli ebrei hanno fatto poi lo Yom Kippur, una volta l'anno si devono, dovrebbero prendersi tutti i giorni, però lo fanno in modo che, cioè capisci, dici, ci siamo dati sta data per piangere su tutti i nostri mali. Quindi Gesù è venuto per redimere la creazione e farci conoscere la verità. Ma tutte queste domande tornano e sono: perché sono nato? Beh, dite, perché sono nato? Se l'hai deciso tu? No. Lo scopo della mia esistenza qual è? Che mi serve? Guardate quante persone sono esistite, miliardi. Che fine hanno fatto? Cimitero, a parte le traversie, traverse, i guai che hanno combinato durante la loro esistenza. E poi, se non hanno conosciuto il Signore, le tenebre di fuori. Abbiamo visto l'altra volta quanto è triste che sono una percezione delle tenebre di fuori. Può essere la depressione, quando ti senti risucchiato dal nulla, risucchiato dal nulla, risucchiato dal vuoto, risucchiato dal buio, lontano dalla presenza di Dio, ma in coscienza, non in un'incoscienza, perché sarei in una coscienza eterna, separato da Dio. Allora, lo scopo della mia esistenza qual è? Dove sarò nell'eternità? Ecco, non hanno senso se non mi sono messo a sedere davanti a Dio queste domande? Non riesco a trovare una risposta. E questa risposta la trovo, ci dice, la vostra forza sarà nella calma. Aspettando, mi siederò, aspettando da lui le risposte e le sue indicazioni. Vedete, il giorno di umiliazione e ravvedimento. Questo è il vero sabato, giorno di umiliazione. Allora, non devi fare nessun'altra cosa. Perché? Per non distrarti, per meditarti. Adesso stiamo facendo il culto. Allora, in questo momento qua, se io mi salta il cane sul letto o non so, devo, nel frattempo ho la pasta che sta, il fuoco, cioè. Ma che rispetto ho io del Signore? Capisci? Non lo so. Quindi c'è anche l'aggravante. Ma perché erano obbligati a non fare nessun'altra cosa? Non tanto perché, ma per un fatto che poi il Signore lo stabilisce. Gesù lo dice, non devi fare nessun'altra cosa per non distrarti. Perché tutta la tua mente, il tuo cuore, i tuoi pensieri siano tutti riversati e siano tutti per lui. Capisci? È un momento solenne. È un momento. Noi siamo abituati a consumare, scappare, correre, veloci. Non funziona così col Signore. Ora, ecco perché Gesù dice: cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. È inutile, io ormai ho imparato, non siamo noi che facciamo le cose. Abbiamo parlato giovedì sera. Come il Signore agisce Lui, muove le persone, Egli agisce, Egli crea il volere e l'agire per il nostro bene. Capite? Per il nostro bene. E i tuoi pensieri devono essere rivolti a Lui, perché Egli solo è degno. Ora, tu sei una creatura mortale, ti devi fare una ragione di questo. Oggi, in questi giorni, ho visto Gorbaciov nella bara lì. Stato un uomo potente, ha cambiato. Ho visto un altro idolo che è morto l'anno scorso, Maradona. Era, sembrava tutto, erano tutti. Guardo nella bara. L'ho visto nella bara, una nullità assoluta, meno che una nullità. Che è servito tutto quello che ha fatto? Senza Dio non serve a niente. Può essere, infatti, sappiamo c'è scritto, cosa serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Ecco. Allora, te lo devi mettere in testa. Tu sei mortale. Sei una creatura mortale. Solo decidi oggi che cosa vuoi fare da grande, no? Oggi significa finché sei in vita, no? Avevo detto prima, non sei in vita per fare il brodo lo farai anche perché sennò come fai a mangiare, eccetera. Però tu sei una creatura mortale, non dimenticartelo per favore. Se dimentichi che questo non hai parte alcuna nel piano di Dio, se non la punizione nelle tenebre di fuori, che è uno stato di coscienza terrificante, perché sei lontano, ti immagina in un buio infinito, senza stelle, senza. E non solo, Gesù parla di tenebre di fuori, che ha un significato. Ecco, facciamocelo rivelare al Signore, che non sono proprio parole dette così. Detto che nessuna parola, detta da lui. Tutto, perfino una virgola ha suo significato. Non abbiamo bisogno della pastiglia domenicale, cari fratelli e sorelle. Sapete cos'è la pastiglia domenicale? No? Quella di andare al culto perché non abbiamo bisogno di queste pastiglie, ma della guarigione e della salvezza. Di questo abbiamo bisogno, della guarigione e della salvezza. Per avere questo, per ottenere questo, dobbiamo per forza di cose sederci e tranquilli, tranquilli, sapete cosa significa? Cioè lasciare tutto fuori e vedere a che livello, cioè io dove mi trovo, vedere se le sue indicazioni sono queste, quindi capire lo scopo della mia esistenza, dove sarò nell'eternità, questo lo capisco adesso. E quindi non hanno senso queste cose se non mi sono messo a sedere davanti a Dio, aspettando da Lui le sue risposte. E quindi io direi, anche nel capitolo di Pietro abbiamo letto, ma rileggiamolo perché la parola di Dio, perché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Ecco. Perché? Perché dice, attraverso queste cose, attraverso le quali ci sono state donate, le grandissime e preziose promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina. Ora, come fai ad essere partecipi della natura divina se sei un superficiale? Se tutto ti scappa, ti sfugge, ti passa sopra, ti passa sotto. E poi stiamo a sentire i vari predicatori, ma cerca di leggere la parola di Dio. Ma lascia perdere tutti questi. Pure io posso essere uno qualsiasi. Vai tu alla fonte. Ma perché devi sempre aspettare, fidarti degli uomini? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ce l'hai qua, ce l'hai qua, leggilo per favore. E allora diventiate partecipi della natura divina. Dopo però, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza, cioè del desiderio. Capisci? Devo fare questo. Devo fare quello e ancora non finisco di fare sta roba che dovrò fare anche quello, quell'altro, quell'altro. Ma per favore, ma il Signore dov'è in tutto questo? Ti sei reso conto? Dovresti avere degli step, dovresti avere, cioè ti devi calmare. Te bravo, finiscilo. Cioè, non con la tua ansietà, non aggiungi un'ora alla tua vita. Allora. E poi, vabbè, poi c'è tutto il resto. Perché? Poi, se farete tutte queste cose di cui abbiamo parlato, no, non vi renderanno oziosi né infruttuosi nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Allora, chi invece non ha queste cose è cieco, è miope, perché ha dimenticato la purificazione dei suoi vecchi peccati. Capisci? Quindi. E cioè, i vecchi peccati, è vero, Dio ci ha dato la pace perché sappiamo che ce l'ha perdonata, però ha dimenticato la purificazione, che il Signore ti ha perdonato di questo, no? Quindi impegnatevi sempre più a rendere sicura la vostra vocazione e elezione. Perché facendo tutte queste cose non inciamperete mai. Ecco, così infatti vi sarà ampiamente concesso, non nelle tenebre di fuori, l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Ma cosa ci sta promettendo il Signore? Perciò non tralascerò di ricordarvi di continuo queste cose. Benché le conosciate già, siate saldi nella verità che ora avete. Ecco. Infatti, non vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo andando dietro a favole abilmente escogitate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. E tuttora, attraverso la sua parola, tutto questo si vede chiaramente. E lo vediamo, perché nessuna profezia, infatti, è mai proceduta dalla volontà dell'uomo. Ma santi uomini di Dio hanno parlato perché sospinti dallo Spirito Santo. Allora è inutile che vai, dove sono questi predicatori? Se non sono sospinti dallo Spirito Santo, di cosa vanno a parlare? Sì, diranno delle cose scritte nella Bibbia, qua e là, che sarebbe meglio cantare 10 volte anziché cinque. Cioè, se non ci vediamo tutti i giorni della settimana è un problema, perché c'è la riunione di preghiera, c'è la riunione di quello. Ci deve essere quello, quello e quell'altro. Ognuno si gestisce come meglio crede. Io non metto in discussione niente. Però proprio non fare niente è molto grave. Ed è meglio che ci attrezziamo. Dobbiamo analizzare noi stessi se stiamo facendo non praticamente a sufficienza, ma per noi stessi se stiamo realizzando nella nostra vita le domande che ci sono poste. Perché sono nato? Qual è lo scopo della mia esistenza? E nel mondo? E dove sarò nell'eternità? Amen.